Buongiorno, Biagio De Berardinis e una nuova puntata di Giovani Imprese. Sapete che noi con questo programma vogliamo essere ponte tra i giovani e il mondo del lavoro, i giovani e le aziende, e coinvolgiamo naturalmente anche la scuola, per cui i diretti interessati, non solo gli studenti ma i presidi, i professori. Coinvolgiamo, dicevamo, anche le aziende per sapere ad esempio quali sono le persone più qualificate. In questo lo facciamo anche attraverso il terzo settore, quindi con le organizzazioni di volontariato, le associazioni, gli enti, le imprese sociali e le fondazioni. Molto spesso cerchiamo anche storie di esperienze professionali, e questo è uno di quei casi. Coinvolgiamo con noi un'altra volta, un altro appuntamento, Biagio Levrini, quindi un altro Biagio. Buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno anche a te, Biagio.
Buongiorno, Biagio. Allora, diventa un simpatico gioco di parole il nostro, che facciamo da tanto tempo perché ci conosciamo veramente da tanti anni. Allora, Biagio, ti vorrei chiedere questo, anche in considerazione del fatto che magari qualcuno non ha ascoltato la puntata precedente, le puntate precedenti in cui abbiamo parlato di te e delle innovazioni. Allora, raccontiamo intanto qual è la tua attività attuale, cosa fai in questo preciso momento?
Bene, io sono un consulente d'azienda specializzato in sostanza in tre filoni: nell'innovazione, perché sono un professionista dell'innovazione, un innovation manager certificato sulla qualità, sono un business designer e quindi qualificato. Quindi un architetto del business,
sì.
E poi uno specialista delle reti di impresa, il terzo filone che contraddistingue un po' la mia attività di consulente di impresa.
Perfetto, allora adesso, se sei d'accordo, facciamo un piccolo passo indietro e raccontaci quello che è stato il tuo percorso studi, che poi ti ha portato ovviamente alle esperienze che racconteremo professionali.
Ok, beh, diciamo che il mio percorso studi è un po' variegato, perché partiamo da un diploma in ragioneria. Una volta conseguito il diploma, poi a quel tempo c'era l'obbligo del servizio militare, mi sono iscritto all'università e quindi sono partito per il militare. Tornato dal militare, ho iniziato a lavorare di giorno come appunto ragioniere presso un grande tour operator della mia città, Varese,
sì.
Specializzato in tutte le destinazioni europee, posso anche citarlo, se mi ha consentito, Olimpia,
sì.
Viaggi,
sì.
Tour operator storico della città, e quindi di sera poi studiavo all'università e alla fine mi sono laureato a 27 anni in giurisprudenza. Il mio intento era quello di fare un po' il giurista d'impresa. Poi però durante l'università seguì e superai uno dei primi corsi che si tenevano sul marketing, che a quel tempo era una disciplina un po' sconosciuta,
certo.
Qui in Italia,
certo.
E così questo cambiò la mia vita, perché al termine dell'università risposi a un annuncio sul Corriere della Sera. Una volta appunto sul Corriere della Sera c'era una rubrica destinata solo agli annunci di lavoro.
Sì, era proprio, lo dico di parte naturalmente, avendo lavorato in RCS per 29 anni, sul Corriere della Sera il venerdì c'erano una serie incredibile di pagine dedicate alle ricerche di personale, e le società pubblicavano le ricerche qualificate ed era il modo per informarsi, era il modo per cambiare lavoro, per cercare lavoro, quindi tutti i venerdì veniva pubblicato e le pagine erano veramente tantissime, era un business molto importante. Scusami, Biagio.
No, assolutamente, hai fatto benissimo a puntualizzare questa cosa. Era veramente uno strumento potente per il giornale e anche per le stesse persone, anche perché il mercato del lavoro era diverso a quei tempi, però quello era un media fortissimo per trovare lavoro e per anche cercare nuove nuove risorse, insomma, per, certo, per la propria azienda.
Anche perché, Biagio, permettimi solo una cosa. In effetti la cosa interessante per allora, dove non c'erano i social, non c'era la parte digitale, non c'erano online, e lì trovavi però tutto, cioè quella era la fonte primaria. Se cercavi lavoro, volevi cambiare lavoro, era imprescindibile il fatto che si guardasse il Corriere della Sera il venerdì. Poi naturalmente anche Repubblica faceva ricerche e selezioni di personale, anche Il Sole, ma ci mancherebbe. Però il venerdì era un po' la Bibbia, mi permetto, e sapevi che lì potevi trovare il tutto e non dovevi cercare altre fonti. Oggi invece le fonti sono cambiate, naturalmente, sono moltissime. Prego, Biagio.
Assolutamente, assolutamente. Certo, e difatti lì incominciò un po' la mia entrata. Beh, ero già entrato nel mondo del lavoro, però nella
Biagio,
prima
cosa cercavano, scusami, con quel primo annuncio a cui tu hai risposto?
Cercavano una risorsa da destinare alla divisione marketing di Polaroid, una multinazionale americana che aveva sede ad Arcisate, vicino sempre alla mia città.
Qui vicino a noi, certo.
Sì, in cui appunto era allocata la subsidiary italiana di questa multinazionale con sede in Massachusetts negli Stati Uniti.
Ora, Biagio, scusami, entriamo un attimo qua perché mi interessa. Tu hai risposto all'annuncio, raccontiamo come si svolgeva allora. Una volta che hai risposto, che cosa è successo?
Ho fatto una serie di colloqui prima con il responsabile del personale, poi ho fatto dei colloqui anche con la dirigente, perché a quel tempo il direttore marketing della divisione Occhiali da Sole, che era la divisione a cui sono stato destinato, era la dottoressa Panzani, e persona molto in gamba nello sviluppo commerciale e soprattutto nella gestione del prodotto. Con lei creammo la prima linea di occhiali Polaroid made in Italy, perché sapete, Polaroid inventò il filtro polarizzante, il primo filtro in grado di filtrare la luce solare e proteggere gli occhi, però senza essere di vetro, perché gli altri occhiali polarizzanti erano fatti con dei filtri di vetro, erano dei vetri, insomma,
certo,
per cui molto,
certo,
molto più pesanti.
Ma, Polaroid, Biagio, scusami, però qui volevo sempre rientrare sul tema. Hai fatto una serie di colloqui con la direzione personale, naturalmente, hai fatto, dicevi, anche un colloquio, qualche colloquio con la responsabile, con il dirigente della divisione, e lì poi sei stato scelto, hai iniziato subito?
Sì, ho iniziato dopo una settimana.
Il tempo
di, appunto, in sostanza fare i passaggi all'ufficio di collocamento, insomma, queste cose,
chiaro,
la funzione, tutte le varie formalità, e iniziai subito. Poi nei primi sei mesi in sostanza di permanenza in Polaroid, fu veramente una scuola per me, perché a quel tempo mi fecero girare un po' tutti gli uffici fondamentali dell'azienda, quindi la contabilità, soprattutto l'ufficio recupero crediti, la contabilità, la logistica. Stavo alcuni giorni ad esempio anche in magazzino, e quindi mi mandarono in giro con i venditori per alcuni mesi, e lì imparai anche lì molto. Perché come sempre c'è sempre una diatriba, no, in tutte le aziende, tra il marketing, quelli che appunto definiscono le strategie per promuovere o vendere un determinato prodotto o servizio, e quelli che invece lo devono vendere, che sono,
certo,
in giro, che si confrontano con il mercato e che come sempre in sostanza sono un po' in competizione con quegli altri dell'altro reparto,
certo,
del reparto marketing. Quello però mi insegnò tanto e soprattutto mi fece entrare nel mood dell'azienda e mi evitò di fare tanti errori, perché quando in sostanza
aspetta, Biagio, facciamo una cosa sugli errori, Facciamo una pausa, ci ritorniamo tra qualche minuto perché mi interessa molto e quindi ti lascio poi raccontare il tutto. Ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa e poi riprendiamo. Buongiorno, Biagio De Berardinis, Giovani Imprese, nostro ospite Biagio Livrini. Biagio, eccoci, scusami, ti avevo interrotto prima quando tu ci stavi raccontando l'esperienza professionale, la prima, cioè dallo studio al lavoro presso Polaroid, e ci stavi spiegando che appena sei entrato, poi dimmi se sbaglio, se non ho capito bene, l'azienda ti fece fare, cosa che oggi non si fa purtroppo, o almeno non in tutte, un giro passando dalla contabilità, dalla logistica, dal magazzino e anche attraverso la rete di vendita. Ho capito bene, giusto?
Sì, 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 corretto, corretto. E questo, come dicevo, appunto, mi evitò di commettere tanti errori successivamente. Certo. Perché poi quando devi concepire determinate operazioni di marketing, se hai presente quelle che sono le problematiche sul campo o nel magazzino o nel gestire determinate operazioni dal punto di vista fiscale, è chiaro che eviti di fare poi certi errori che purtroppo per forza di cose uno deve compiere facendo esperienza, insomma, no?
Hai detto una cosa molto bella, secondo me, Biagio, io la sottolineo ancora, perché non so tu, io parlo per me, per la mia esperienza di consulente nelle aziende, oggi proprio non è così. In realtà si trova molto spesso, si trovano direzioni molto chiuse e le persone che entrano, se il lavoro non è la contabilità, sono nella direzione contabilità, ma della logistica, del magazzino, dei venditori, di altre problematiche, non ne hanno un quadro chiaro. E questo, secondo me, è un peccato perché non dà la visione completa dell'azienda. Tu sei d'accordo?
Sono d'accordissimo. Se non vedi tutto il film, non puoi capire anche certe cose che ti vengono chieste. Perché se ti viene chiesto di fare un report, ad esempio, su ogni cliente che visiti e non sai il perché, questo ti motiva magari a farlo non nel modo corretto, no? Quindi questo è importante, soprattutto per l'engagement di tutte le risorse. Tutte le risorse, ho imparato nella mia esperienza, sono importanti. Da colui che gestisce la divisione marketing all'amministratore delegato, a il singolo magazziniere che deve prendere in carico la merce che arriva piuttosto che spedire correttamente gli ordini che sono stati venduti, insomma.
Certo.
E se non si crea questo engagement, questa condivisione delle informazioni, ci possono essere grossi disastri. Difatti Polaroid a quel tempo era un'azienda illuminata che agiva secondo quelle procedure, poi purtroppo non è riuscita a rimanere al passo con i tempi e quindi ha avuto degli anni un po' difficili successivamente. Quello, ecco.
Ma è chiaro, il discorso è molto chiaro, e quando dicevamo e condividevamo, mi sembra, il fatto che oggi nelle aziende, quando viene presa una figura, la si cerca, le direzioni HR cercano una figura che avrà un determinato compito, un certo inquadramento, una certa retribuzione, dovrà svolgere un certo tipo di lavoro. Ecco, a quei tempi era impensabile che una risorsa all'interno dell'azienda non conoscesse l'azienda ed era normale che fosse accompagnato poi in determinati momenti del percorso formativo nelle altre aree, indipendentemente da quello che poi avrebbe fatto e indipendentemente dal motivo per cui quella figura era cercata. E però si entrava non solo a conoscere quel lato dell'azienda, ma si diventava, secondo me, Biagio, anche parte di quell'azienda, che oggi io non le risorse nelle aziende non vedo, perché quando fai un lavoro, giustamente dicevi tu, ti chiedono di fare un report, ma se non sai il motivo, non ti è stato dato la motivazione, non ti è stata data o non è chiara, tu quel lavoro non solo rischi di farlo male, ma poi lo fai anche poco volentieri, sofferto, e quindi diventa anche una fatica. Quando il lavoro diventa una fatica, le cose non vanno bene. Oggi nelle aziende molto spesso non si fa quello che si dovrebbe, secondo me, quello anche di accompagnare per mano la persona che entra nell'azienda a far conoscere le varie aree. Quello per me non è tempo perso, al contrario, è un tempo molto utile, come dicevi tu, perché la persona si faccia un'idea di che cos'è l'azienda, al di là dei prodotti e dei servizi che tratta, e poi ci si sente parte. Forse
sì,
anche
per questo. È fondamentale.
Sì.
Per portare a bordo, soprattutto della vision, ogni singolo componente dell'azienda. Perché naturalmente la vision, se cade dall'alto e non è condivisa, non può essere poi perseguita da tutti. E se tutti non perseguono lo stesso percorso, è chiaro che è più difficile poi per l'azienda avere successo e continuare a crescere.
Certo. Tu, Biagio, parlavi della Polaroid e quindi di questa esperienza per te molto importante, molto costruttiva, come poi ci avevi anche già detto. Che ti ha per... Mi senti? Sì, ti sentiamo.
Io ora ti ho perso un attimo.
Ecco,
scusa.
Dicevo che noi abbiamo parlato di questo percorso in Polaroid, nel quale tu hai fatto anche delle esperienze molto importanti. È stata una crescita professionale per te all'interno di questa azienda, al di là poi magari di come l'azienda è andata, no? Tu ci dicevi.
Sì. Assolutamente, è stata una grande scuola post-università per me, dove sono arrivato a ricoprire il ruolo di assistente del direttore marketing della divisione Occhiali da Sole, come ripeto, che era la divisione più piccola di Polaroid, perché le altre due erano in sostanza la divisione delle macchine a sviluppo istantaneo, amatoriale si chiamava quella divisione,
sì.
Perché Polaroid poi ha fatto un grandissimo exploit inventando la prima macchina a sviluppo istantaneo,
certo.
E ecco, lì è stato commesso il primo errore, perché con la morte di Lang, il fondatore di Polaroid, la ricerca e sviluppo dell'azienda si sedette un pochettino, anzi molto di più di un pochettino, per cui non riuscirono a leggere il trend verso la foto digitale, per cui diventarono fuori mercato come prodotto per qualità, per prezzo, e di conseguenza questo determinò il tracollo un po' dell'azienda negli anni successivi.
Certo, però tu hai seguito un altro percorso, hai fatto un'altra esperienza dopo questa, corretto?
Sì, corretto, sempre rispondendo a un'inserzione sul Corriere della Sera del venerdì, andai a fare il direttore commerciale Italia di una delle aziende, delle leading company nel settore allarmi per auto, la Ranger,
sì.
Allarmi per auto, scusate, e lì appunto cercai di portare un po' i metodi manageriali e in sostanza di gestione che avevo appreso in Polaroid.
Chiaro.
L'azienda era un'azienda di successo, però fondata molto product oriented, quindi molto innamorata del suo prodotto. E quindi anche lì ottenni dei buoni risultati di fatturato, però poi la visione dell'imprenditore era un po' distante rispetto a quella che è la mia, per cui dopo due anni e mezzo risposi a un'altra inserzione sempre sul Corriere della Sera e andai a lavorare per Shimano,
ecco.
O meglio Milan International Commerce, che è il distributore, era il distributore italiano dei componenti per bicicletta Shimano, leader mondiali
certo.
In questo settore.
E qui hai continuato poi a fare il tuo percorso, ma noi adesso entreremo nella parte più interessante, che è quella attuale, nella quale tu hai molte cose da dire che io voglio approfondire con te, Biagio, quindi facciamo un attimo di pausa ancora e poi riprendiamo da questo punto, va bene?
Ok.
Biagio De Berardinis, Giovani Imprese, terza parte, nostro ospite Biagio Oliverini. Biagio, ci stavi raccontando un po', anche per far capire qual è il tuo percorso, studi, il tuo percorso professionale, quelle che sono state le tue esperienze molto importanti in queste aziende che tu hai citato. Però io non vorrei che mi restasse poco tempo su quella che è la parte attuale. Allora, Ti lascio qualche minuto perché mi interessa molto capire l'esperienza in Shimano, un'azienda che anch'io ho conosciuto, e poi invece parliamo di innovazione con te, ti do tutto il tempo che ci resta per parlarci di questo.
Va bene, va bene. Beh, allora, velocissimo, Shimano, lì io creai la prima divisione marketing di Shimano in Italia, presso questo distributore italiano, e fu veramente un successo, perché anche lì poi, se ti ricordi, abbiamo iniziato un po' abbiamo intensificato anche i nostri contatti, già ci conoscevamo dall'infanzia, poi lì tu stavi presso l'organizzazione,
esatto, della Gazzetta RCS. Dello Sport, quindi il mondo del ciclismo, io mi occupavo di quella parte, della parte commerciale dedicata agli eventi sportivi di RCS, quindi Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, tra le tante cose anche del mondo ciclismo, quindi c'era il Giro d'Italia, la Tirreno Adriatico, Milano Sanremo. E guarda caso, Shimano, beh, qui dobbiamo dire, hai fatto un ottimo lavoro a quei tempi come responsabile di design marketing, perché Shimano in Italia è diventata quella che è diventata, poi non solo in Italia.
Shimano ha quadruplicato il suo fatturato, nonostante, ricordiamolo, che il cambio per soltanto la bicicletta da corsa non è un'invenzione giapponese, ma un'invenzione italiana,
certo,
di Campagnolo. Soltanto con la loro strategia, la loro visione del marketing e la gestione del prodotto, loro sbaragliarono ogni tipo di concorrente e diventarono i numeri uno, e ancora oggi sono i numeri uno.
E loro un po' ci introducono, Biagio, se sei d'accordo, verso l'innovazione, perché loro, hai detto giusto, io questo vorrei sottolinearlo, il cambio è stato in cambio delle bici da corsa, naturalmente parliamo di questo come prodotto, è stato inventato in Italia da Campagnolo, ma loro hanno fatto innovazione. Ci apre quindi la strada adesso, per il tempo che ci resta, per parlare di innovazione. Parlami di innovazione, Biagio.
Ok, sì. Come appunto abbiamo parlato fino adesso, la mia carriera è iniziata nel settore del marketing, della gestione commerciale, in aziende di vario tipo, dalle multinazionali a PMI. Negli anni quindi ho avuto modo di approfondire in particolare in Shimano due settori importanti: la qualità, quindi fare bene le cose,
certo,
e l'innovazione, che è indispensabile per garantire la crescita di un'azienda. E quindi mi sono formato sempre più nell'innovazione, e quando dall'anno 2000 ho in sostanza deciso di mettermi in proprio, dopo 16 anni di militanza presso aziende come dipendente, come dirigente, nell'anno 2000 cominciai a fare consulenza d'azienda e partii con una serie di master su innovazione, su qualità, e così ho ottenuto una serie di certificazioni come la 11814, che è la prima norma al mondo di certificazione degli innovation manager, cioè coloro che gestiscono l'innovazione in azienda. Perché? Perché l'innovazione normalmente noi la vediamo e la riteniamo un processo spontaneo, frutto della creatività delle singole persone, del singolo imprenditore. Se questo processo lo espletiamo, lo creiamo, lo organizziamo secondo delle best practice, quindi come le aziende di successo gestiscono l'innovazione,
chiaro,
e quindi questo ha determinato da parte delle organizzazioni internazionali ISO l'emissione di una norma, o meglio di una serie di norme, che sono le norme della famiglia ISO 56002, ISO 56000 nello specifico, di come si gestisce l'innovazione in azienda secondo qualità. Quindi se io metto in pista delle procedure, delle modalità operative di un certo tipo, ho la grande probabilità di riuscire a fare costante miglioramento e innovazione continua, che è indispensabile requisito per avere una azienda a prova di futuro.
Quindi quello che possiamo dire, dimmi se ho capito bene, tu sei un manager design, Allora, segui il business design, che è un metodo scientifico, una disciplina che permette di progettare l'innovazione. Ho detto bene?
È corretto. Tra l'altro, nelle norme di innovazione viene citato come metodo per progettare l'innovazione il business design. Il business design è nato in America, nelle università di Stanford, Berkeley e Harvard, dove appunto hanno iniziato a creare un metodo sì. per progettare il modo di fare affari di un'azienda. Per dirti, oggi aziende come Google usano il business design prima di investire in una startup, gli fanno fare un processo sprint di business design, per cui nel giro di una settimana allineano l'imprenditore dell'azienda in cui vogliono investire ad una strategia, alla strategia corretta che gli consentirà di essere sostenibile, di avere un business sostenibile per il futuro, perché non dimentichiamo statistiche della Silicon Valley, 9 startup su 10 non reggono all'impatto con il mercato, perché certo. come sempre l'imprenditore è innamorato del prodotto e trascura completamente quella che è la realtà del cliente e del mercato. Il business design ti consente di progettare il tuo modo di fare affari in allineamento con quello che è la realtà di mercato. Quindi se devo progettare la mia casa, chiamo l'architetto o l'ingegnere per fare i calcoli, certo, per la soletta. Se devo progettare la mia nuova azienda o la nuova linea di business o il nuovo prodotto, chiamo il business designer per concepire insieme la strategia per come organizzare la mia azienda e la mia linea di business per far sì che non fallisca quando in sostanza vado sul mercato.
Allora, l'innovazione in questo caso è anche, posso dire, supportata alla luce di quello che tu stai dicendo dal manager design, che non è che si è inventato questo ruolo, anzi, fa parte di un'associazione oltretutto, no?
Sì, abbiamo, allora, se guardiamo LinkedIn, si definiscono business designer 40.000 profili uh-huh. in Italia. È evidente che non tutti possono confermare di avere, diciamo, queste competenze.
Certo.
Per cui in un mercato così confuso, così poco trasparente, abbiamo in sostanza noi che seguono questo metodo che appunto arriva dall'America, abbiamo creato un'associazione che si chiama Business Design Italia, che è un'associazione senza scopo di lucro, che ha la finalità di promuovere questa nuova figura professionale che si sta affermando sempre più in tutto il resto del mondo. Ora in Italia qui siamo ancora dei precursori, quindi noi siamo un po' degli evangelisti su questo, sì. su questo tipo di figura, insomma, no?
Certo, certo, ma lo siamo anche noi, devo dire, attraverso le mie esperienze, per esempio in Sodalitas, la fondazione, perché noi usiamo questo metodo e lo usiamo nelle scuole, nel momento in cui si fa un'esperienza di 3 giorni dedicata alla costruzione di startup, si creano i gruppi dei ragazzi, loro partono dall'idea e poi logicamente spostano tutta l'attenzione nelle famose 9 caselle che permettono di comprendere questo business, quindi viene insegnato ai ragazzi. Ma vorrei aggiungere una cosa in questi ultimi 2 minuti, Biagio. Cosa possiamo dire alle aziende, alle piccole aziende, alle medie aziende che non conoscono questa attività, questo metodo?
Certo. Beh, il business design è in questo momento come il marketing 30 anni fa, insomma. Mm. Quindi nessuno, tutti ne parlano, ma nessuno lo conosce realmente. Per dare un esempio concreto, abbiamo fatto una sfida tra business designer in cui avevamo il tema di risollevare diversi territori 9 territori in Italia, sì. Dal punto di vista del marketing territoriale. A me è stato affidato con il mio team la Sardegna. Abbiamo fatto questa sfida dove abbiamo vinto e l'obiettivo era risollevare la Barbagia. Quindi sappiamo che la Sardegna è ricordata in tutto il mondo per la natura incontaminata, il mare, certo. Le eccellenze, però c'è un'area della Sardegna che è meno ricordata e no, è meno frequentata dai turisti. Oltretutto non ha ricettività alberghiera, ha il più alto digital divide e il più forte tasso di abbandono del territorio, quindi è una grande sfida. Lì abbiamo fatto un processo con 4 incontri nell'arco di 2 mesi e la strategia è stata quella di sfruttare quella che è una peculiarità della Barbagia, che è una blue zone, quindi una delle 4 aree al mondo dove ci sono più ultracentenari. Da lì è venuto fuori una proposta di progetto che abbiamo sottoposto agli enti appunto della Sardegna, che vabbè, poi dopo c'è stato un rallentamento perché ci sono state le elezioni, quindi vabbè, è cambiata
comunque
l'amministrazione.
Avete presentato un progetto
con una piattaforma ispirata alla sharing economy, quindi tutti mettono a fattore.
Scusami
Biagio,
allora sì? Purtroppo il tempo non ci permette di entrare nel dettaglio, diciamo questo però perché è importante. Questo progetto è stato un successo, intanto avete vinto e questo è il modo di approcciare di un business design di fronte a quella che può essere un'esigenza di un'azienda. Qui era un caso specifico che Biagio ci stava raccontando per farci capire come si lavora, come si usa questa disciplina, questo metodo, che può essere rivolto non solo alle grandi aziende che già lo usano naturalmente, ma alle piccole e alle medie aziende, ed è un modo per comprendere meglio, possiamo dirlo, agli imprenditori, il proprio business, con un occhio diverso, con una visione completamente diversa. Posso dire, Biagio, che voi accompagnate le aziende in questo percorso, è corretto?
Correttissimo.
Perfetto. Biagio, allora, solo 2 minuti, due secondi per ringraziarti di aver partecipato. Sai che io quando il tema innovazione mi sento coinvolto e di parte, mi fa piacere confrontarmi con te, parlare con te. Rientreremo sicuramente su questo tema per tanti motivi e perché poi sull'innovazione c'è sempre qualcosa da dire. Per cui Biagio Leverini, grazie, nostro ospite di Giovani Imprese, grazie Enrico Bonisolo per la nostra parte tecnica. Al prossimo appuntamento da Giovani Imprese, da Biagio De Berardinis. Grazie e buona continuazione a tutti.